Michele Neri racconta La Surbile. La Surbile era una donna, non necessariamente cattiva, che sentiva l'impellente bisogno di trasformarsi in una specie di mosca che, sibilando, penetrava attraverso il buco della serratura nella stanza dove erano dei neonati ai quali succhiava il sangue. Ciò avveniva durante la notte, quando la donna si ungeva le giunture del corpo con un particolare unguento. Se i bambini non avevano ancora i denti, succhiava loro il sangue e questi morivano. Le madri, perciò, difendevano i piccoli ponendo ai piedi del letto una falce dentata. La surbile si soffermava a contare i denti della falce, ma non riusciva mai ad andare oltre il numero 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
ed era costretta ad abbandonare la preda. Anche un treppiede rovesciato messo sotto il letto poteva difendere il bambino non ancora battezzato, oppure la pianta dell'issopo che veniva sistemata sullo stipite della porta. Perciò nessuna madre trascurava di tappare ermeticamente il buco della serratura con cera vergine onde evitare indesiderate visite notturne. In alcuni paesi, invece, si credeva che le surbiles fossero degli spiriti vaganti che invadevano il corpo delle donne malvagie. Queste si trasformavano in gatti per introdursi più facilmente nelle case sempre durante la notte. Prima che il finto gatto si accostasse a succhiare il sangue del neonato, apriva con le zampette una breccia nella cenere calda del focolare, in modo da deporvi il sangue succhiato. Questo, al calore, rassodandosi, sarebbe divenuto un prelibato cibo per la surbile. Si racconta che una mamma aveva appena terminato di addormentare il suo bambino quando, deponendolo nel brozzolo, piccola culla di legno, sentì uno strano sibilio. Capì subito che la surbile stava arrivando e con terrore guardò il buco della serratura nel quale si era scordata di mettere la cera vergine. Prontamente si guardò intorno a sé cercando qualche oggetto per poter tappare il foro. Vide un cornetto d'osso poggiato su una cassapanca. Lo afferrò e lo accostò alla serratura e subito lo tappò con un sughero, imprigionando in tal modo la surbile. L'indomani si sparse la voce che una donna del vicinato, che molte persone consideravano malvagia, era morta misteriosamente durante la notte. Nessuno sapeva a che attribuire quella morte improvvisa. Nel frattempo la madre, credendo il bimbo ormai al sicuro, tolse il tappo dal cornetto. Dopo poco si seppe che la donna morta era tornata in vita e aveva esclamato:
«Ah, quanto è stato lungo questo sonno!»
Si racconta ancora che a Scano Montiferro ci fu un tempo una grande carestia. Erano terminate tutte le scorte di grano e gli abitanti, per procurarselo, si recavano dall'entroterra nei paesi vicino, sino al mare. Un uomo di Scano decise di partire per Bosa, per poter acquistare il frumento che gli occorreva. Una volta giunto in paese, dopo aver acquistato le provviste, e mentre si aspettava a fare il viaggio di ritorno, che era solo di 4 ore di cammino, scoppiò un violento temporale. Un amico allora gli si offrì di ospitarlo. «Non puoi metterti in viaggio con questo tempo», disse l'amico. «Fermati qui stanotte, partirai domani mattina, quando il tempo lo permetterà». L'uomo non se lo fece ripetere 2 volte. Era stanco e non poteva avventurarsi con quel tempaccio. Quella sera, davanti a una tavola imbandita, come non aveva mai visto da mesi, chiacchierando a lungo con l'amico e la moglie di lui, li informò delle novità. Sua moglie era ancora molto debole perché aveva partorito la settimana prima. In paese, i bambini e i vecchi morivano come mosche a causa della carestia. Dovunque c'era miseria nera e tristezza. Intanto si era fatto tardi e tutti decisero di andare a letto. L'ospite, nonostante la stanchezza, non riusciva a prender sonno. Si rigirava nel letto pensando a sua moglie e al bambino. Erano trascorse alcune ore quando udì un leggero rumore. La porta si aprì e vide entrare nella stanza, debolmente illuminata, una figura femminile, la quale, camminando in punta di piedi, si avvicinò ad una cassapanca. Il rapido guizzo di un lampo le illuminò il viso. Era la moglie del suo amico. Badando a non far rumore, la donna aprì la cassapanca e ne tirò fuori un vasetto. Subito si sparse per la stanza un forte odore di bacche di ginepro. La donna introdusse nel vasetto l'indice della mano destra, poi se lo passò sulla fronte e sul mento. Mentre faceva questa strana operazione, bisbigliava: «Un'ora per andare, un'ora per tornare, volo subito a Scano». Appena dette queste parole, scomparve nel nulla. Lo scanese, che aveva sentito col fiato sospeso, capì subito che la moglie del suo amico era una surbile. Di sicuro andava a succhiare il sangue di qualche neonato. L'aveva sentita dire: «Volo subito a Scano». E in quell'istante gli venne alla mente che durante la cena aveva parlato del bimbo che era nato a sua moglie qualche giorno prima. Come una folgore lo colpì l'idea che quella donna fosse volata a casa sua a succhiare il sangue di suo figlio. Un tremito di orrore lo invase dalla testa ai piedi. Ricordava perfettamente i gesti e le parole che la surbile aveva pronunciato e pensò che se avesse ripetuto le stesse azioni, forse anche lui sarebbe volato a Scano. Saltò giù dal letto, afferrò il vasetto dell'unguento e, come aveva visto fare alla donna, intinse l'indice destro e se lo passò sulla fronte e sul mento. Provò a ripetere le parole udite poco prima, accorciando però i tempi. «Mezz'ora per andare, mezz'ora per tornare, volo subito a Scano». Dopo un turbine che lo avvolgeva, comprese di essere diventato invisibile. Si sentì sospinto nell'aria da una forza misteriosa e si trovò in mezzo alla bufera che imperversava, travolto da un vento impetuoso che lo faceva volare ad una velocità incredibile. I tetti delle case di Bosa scomparvero all'istante. Si accorse di volare al di sopra delle nuvole. Vedeva il rapido e luminoso guizzare dei lampi al di sotto dei suoi piedi e già Si inebriava di quel volo fantastico quando si rese conto di planare sulla piazza di Scano. Rapidamente giunti a casa, entrò senza far rumore. Subito afferrò uno spiedo acuminato che teneva appeso all'interno del camino e se lo mise accanto. Si sdraiò presso il focolare ove occhieggiava ancora qualche brace in mezzo alla cenere ed attese. Attraverso la porta socchiusa vide comparire un grosso gatto che, con passo felpato, si accostò al camino. Allungò una zampa e fece una fossetta in mezzo alla cenere calda. Con gesto rapido, l'uomo afferrò lo spiedo e glielo infilò in un occhio. Poi colpì tante volte l'animale sulla testa fino a quando non cadde a terra tramortito. Credendolo morto, lo afferrò e lo buttò immediatamente sulla strada. Poi ripeté le parole magiche e, veloce come il vento, si ritrovò nuovamente a posa, disteso sul letto dal quale era saltato giù un'ora prima. La mattina dopo, di buon'ora, si caricò sulle spalle la bisaccia colma di grano. Strinse la mano dell'amico ringraziandolo dell'ospitalità. Poi soggiunse: «Non vedo tua moglie. Salutala da parte mia». «Mia moglie non è scesa a salutarti perché durante la notte è stata tanto male. Ora giace a letto. Stanotte è caduta e ha battuto la testa a un occhio pesto ed è più morta che viva», rispose l'amico con aria triste, all'oscuro di tutto.